amore e fantasia.
Bentrovati, buongiorno e benvenuti in questo nuovo spazio. Io sono Michela Daghini, Pane, Amore, Fantasia, un titolo che evoca non solo il grande cinema naturalmente, ma anche le tre dimensioni della nostra vita, il pane, quindi il quotidiano, il lavoro, l'economia, l'amore che attraversa tutto questo, lo illumina, lo complica talvolta, i sentimenti, le relazioni tutte, quelle che scegliamo, quelle in cui ci ritroviamo, gli affetti, le amicizie, i legami familiari, le passioni e la relazione con l'ambiente, con il meraviglioso pianeta che abitiamo, la bellezza, la natura, gli animali e poi la fantasia, l'immaginazione, la creatività, l'arte, la musica, la letteratura, mettiamoci tutto ciò che dà profondità, spessore, forma e respiro alla vita, tutto ciò che vi piace, aggiungiamolo pure. In questa prima puntata ci concentriamo sulle relazioni, le relazioni belle, quelle che curano, che ci fanno stare bene e incontriamo tra poco una bella ospite, una nota giornalista e scrittrice italiana, molto nota, firma storica di Repubblica, già direttrice dell'Unità ed è Concita De Gregorio, che incontriamo fra poco per un bel viaggio intimo e universale allo stesso tempo, nella vita, nel profondo, come nel suo stile, con tocco leggero e sguardo profondo. Ma iniziamo in musica ad accompagnarci Sabrina Stark, olandese, eccellenza black, lei viene dal Sud America, la sua musica è attenta al sociale, in particolare ai diritti delle donne nere, alle difficoltà che devono affrontare, che lei stessa ha incontrato. Anche la musica può curare, naturalmente può farci stare bene e questo brano mette gioia e allegria, spero anche a voi. È un inno al mattino come nuovo inizio, come rinascita quotidiana, momento per ricominciare, felicità come approccio alla vita. Al mattino, quando la luna riposa, mi troverai a guardare gli arcobaleni e a giocare con la luce del sole o sul fondo dell'oceano a costruire castelli di sabbia. La sera ti porterò sulla luna, nell'angolo in alto a destra del soffitto della mia stanza, dove staremo finché non splenderà il sole.
In the morning, when the moon is set at rest, you will find me at the time I love the best, watching rainbows play on sunlight, pools of water, ice cream, cold light in the morning. Can't you imagine it? That's the morning of my life, yeah. In the daytime, I will meet you as before. You will find me waiting by the ocean below, building castles in the shifting sands, in a world nobody understands. In the morning, it's the morning of my life, the morning of my life. In the morning, so long to drift away, please be patient with your life. It's the morning and you still to live your day. In the evening, I will fly you to the moon, to the top right hand corner of the ceiling in my room, where we'll stay until the sun shines enough. The day, lay on clothes and lights, and I'll be yawning. It's the morning of my life, yeah. The morning of my life, it's the morning.
Yeah. Sabrina Stark, la rinascita ogni giorno, ogni mattino come nuovo inizio, con gioia, la gioia di vivere, ad aprire questa puntata di Pane, Amore e Fantasia. In questa prima puntata partiamo dalla dimensione che comprende, lo dicevo, le relazioni in senso ampio. Parliamo di relazioni che ci nutrono, che ci fanno stare bene, che a volte ci salvano, relazioni che sono cura. Cura quando qualcuno ci guarda davvero, ci ascolta davvero, resta. Lo facciamo con una voce che da anni racconta con lucidità, con grande sensibilità i diversi aspetti del nostro vivere, dalla politica, ai nostri legami, le nostre fragilità, l'esistenza tutta. Giornalista e scrittrice, firma storica di Repubblica, già direttrice dell'Unità, autrice di numerosi libri, ha anche ideato e condotto programmi per radio e televisione, ma c'è anche molto teatro nel suo lavoro, soprattutto adesso. Mi par di capire che la dimensione che in questo momento la sta accogliendo con grande entusiasmo. Ed è un viaggio nell'umanità, nelle relazioni, nella bellezza, un inno alla vita, questo libro che vogliamo sfogliare assieme, un viaggio molto intimo, molto lieve e profondo. Benvenuta Concita De Gregorio, grazie per aver accolto questo invito.
Buongiorno Michela, ma grazie di questa bellissima presentazione, grazie a tutti gli ascoltatori che seguiranno la nostra conversazione, grazie per essere con noi.
Dunque, un inno alle relazioni che salvano, potremmo dire, è uno dei punti centrali di queste pagine, alla vicinanza che cura, relazioni che sono cura, la cura è anche il titolo appunto di questo ultimo libro. Sono pagine che in qualche modo proseguono anche il percorso nell'idea di cura iniziato con il precedente di Madre in Figlia, che era però un romanzo e che esplorava le relazioni familiari, la trasmissione soprattutto femminile di esperienze e paure tra le generazioni attraverso la linea materna.
È così, hai colto un punto, perché di Madre in Figlia è un romanzo ed è il primo di una trilogia che racconta cinque generazioni di donne, ha molto a che vedere con la storia familiare che conosco, che è la mia, ma anche con le tante storie che ho ascoltato nel corso della vita, avendo fatto dell'ascolto la mia passione, il mio mestiere. E tra l'altro parlavi del teatro in apertura e ho qui davanti a me il programma del Piccolo Teatro di Milano. Ero in questi giorni a Milano a preparare lo spettacolo di Madre in Figlia, che debutterà al Piccolo a novembre fino a Natale, quindi siete tutti invitati a fare,
perché il teatro nel tempio poi del teatro, il Piccolo Teatro.
Sì, sì, il Piccolo Teatro nell'anno dell'ottantesimo anniversario compie gli anni come la Repubblica Italiana, e questo spettacolo è una produzione del Piccolo, quindi sono molto fiera, anche un pochino, devo dirti, un po' di apprensione, anche un filo di senso di responsabilità, quindi mi sto preparando molto a questo debutto.
Giorgio Streller ti guarda.
Ecco, non me lo dire per piacere, cioè, cerchiamo di ricordarlo ma dimenticarlo, perché sennò ci paralizza. E anche Ronconi è lì seduto.
Anche lui.
Vabbè, dai, faremo del nostro meglio, faremo del nostro meglio. Comunque è novembre, quindi mi trasferisco e lavorerò in teatro. Perché dico questo? Perché veramente il teatro è fatto di relazione di corpi, che è poi il tema di questa nostra conversazione e anche del libro che ho scritto dopo di Madre in Figlia, che è una raccolta di fotografie, di pezzi musicali, di incontri che ho fatto, quindi è una specie di memoir di questi anni, di questi ultimi anni del tempo di dopo, cioè il tempo di prima, quello che sembrava infinitamente lungo, e poi c'è il tempo di dopo che forse è un po' in linea retta, forse un po' più corto ma più largo di lato, e ci stanno cose più importanti, è più importante scegliere nel tempo di dopo. Quindi sì, questo libro è in qualche modo, come dicevi, una costola di quell'altra storia che era una storia romanzesca con un suo filo narrativo. Questi invece sono quadri, sono molti incontri con molte persone che hanno concorso alla cura, concorrono alla cura. Se posso dire ancora una cosa e non diventa questo un monologo.
No, devi.
Se posso dire ancora una cosa, io sto viaggiando per l'Italia, tutti i giorni sono in un luogo diverso, appunto vengo da Milano, ora sono in Liguria. A ogni incontro che faccio la sera arrivano moltissime persone e tutte mi lasciano un biglietto, una lettera, lettera, una parola, un gesto, un piccolo dono. E io passo la mattina seguente, adesso fino a 10 minuti fa, ero qui che leggevo i biglietti di ieri sera, le lettere a volte lunghissime, perché diventa una specie di, come ti posso dire, di scambio, ecco, di scambio, cioè io è come se aprissi un varco alla parola altrui e la parola altrui arriva e questo è proprio bellissimo.
Devo dire che emerge in modo molto forte e potente l'affetto e l'amore che ti circondano, perché certo tu hai una carriera importante, quindi sei abituata a stare fra la gente, frequenti moltissime persone, ma in questo ultimo tratto, diciamo, in questa ultima parte, questi anni più recenti, sembri essere stata davvero sommersa dall'amore di tante persone, anche lo sconosciuto e la sconosciuta, la vicina, di letto, perché lo ricordiamo, il libro l'hai scritto in un periodo in cui andavi come sempre a 200 all'ora, il corpo poi ti ha fermato. Ricordiamo che è stato scritto dopo la diagnosi di malattia di 4 anni fa, sebbene non sia un libro assolutamente sulla malattia, ma sulla bellezza, la gioia profonda, il nutrimento delle relazioni,
Sì.
possiamo dire così?
Sì, è un libro che ho scritto. Io ho avuto una diagnosi di un tumore, un cancro che non era il primo, io l'avevo già avuto molti anni fa e mio padre è morto per un cancro, mia madre ce l'ha avuto, una storia familiare simile a tante. Poi nel libro, come tu dici, non si parla della malattia, non è un diario di malattia, si parla di tante fragilità diverse, perché io credo che tutti siamo fragili, tutti sono abbastanza certa di questo, conosco tantissime persone, davvero, ne ho conosciute tante nella vita. E le persone o sono fragili o fingono di non esserlo, ma in generale lo sono perché non è solo la malattia del corpo, sai, Michele, la malattia emotiva e la malattia a volte mentale, sono forme di depressione, sono fratture economiche quando perdi un lavoro, quando non trovi un lavoro, quando nella tua famiglia succede qualcosa di grave, un lutto, una perdita, un disamore. Quando una persona che ami improvvisamente non c'è più. Ecco, tutte queste sono fratture. E allora quello che mi è sembrato importante restituire è una specie di sentiero, perlomeno il mio sentiero, quello che io ho seguito nel cammino verso la riparazione di una frattura, che non vuol dire guarigione, perché la guarigione non dipende da noi. Dipende dai farmaci, dipende dal progresso della scienza, dalle cure, dai medici, dal personale sanitario, dipende dall'accudimento e l'assistenza medica. Però la cura è un percorso che di per sé ha una bellezza rigenerativa, per cui ogni giorno, la mattina, ti alzi e c'è un pensiero che in qualche modo ti porta, no? Ti conduce verso qualcosa. Il pensiero di fare qualcosa di buono per qualcun altro, di fare bene il proprio lavoro, di essere, come diceva Neruda, essere quello che la primavera è per i fiori, cioè riuscire
Che
a
bello.
far fiorire qualcosa, no? Attorno a te. E questo è quello che lasciamo nel mondo.
E la sensazione è che tu stia facendo fiorire molto attorno a te, no? C'è molto riscontro di affetto, ma anche di riconoscimento proprio nel tuo percorso, nel tuo sentire. C'è anche un comune sentire condiviso, largamente condiviso. Lo sento dai tuoi racconti, dai riscontri che hai. Ho intitolato questa puntata Il corpo lo sa, è una frase del tuo libro, ed è anche qualcosa credo ognuno di noi abbia potuto sperimentare. Il corpo capisce molte cose prima della nostra mente. Il corpo sente, sa, la mente a volte non ascolta, anche se poi sappiamo, e anche le neuroscienze ce lo dicono, siamo mente-corpo. Partiamo da qui, in realtà il corpo lo sa.
Sì, il corpo lo sa sempre e anche gli antichi lo sapevano bene, no? Soma e psiche in greco. Le malattie, quelle che noi chiamiamo psicosomatiche, che poi a dirla tutta, diciamo, tutte le malattie sono psicosomatiche, nel senso che in tutte le malattie c'è una relazione fra soma, cioè corpo in greco, e psiche. che appunto sempre in greco è psiche, ma poi noi lo possiamo declinare in tanti modi, no? Lo possiamo chiamare anima, cuore, emozione, in altre culture karma, però insomma è tutto dentro di noi, cioè la persona fisica, la nostra identità, la persona che risponde al nome di Concita, di Michela, di Gianni, di Federica, contiene dentro di sé le cellule biologiche, il sangue, i muscoli, le ossa, e contiene anche i pensieri, i sentimenti, le emozioni. Dunque non è che noi ci possiamo separare dagli uni o dagli altri, no? Ed è chiaro che quando accade qualcosa nel corpo, per esempio, la mente, l'emotività risponde. Cioè, se io, non so, ho un incidente stradale perché rimango con le gambe ingessate, la mia condizione emotiva cambia. Magari non dormo bene la notte, ma non per un problema fisico, per un problema di ansia, di preoccupazione. E la stessa cosa accade, faccio degli esempi molto semplici, ma per capirmi anch'io, la stessa cosa accade quando tu hai un grande dolore, perdi un genitore, non parliamo di un figlio, qualcuno che ami da un giorno a un altro non c'è più, subisci un'ingiustizia grave, un torto, ecco, questo tipo di danno è un danno a cui il corpo risponde, perché ti si chiude lo stomaco, non hai più fame, oppure hai troppa fame, oppure hai bisogno di prendere dei medicinali per, appunto, per dormire, per digerire, perché il corpo reagisce a quello che succede. Quindi è chiaro che sono molto intrecciati, ma il corpo, noi non ascoltiamo abbastanza, mi viene da dire, o perlomeno io non ascoltavo abbastanza la lingua del mio corpo, che parla tante lingue, ogni organo ha una sua memoria, ma no, questa non è una cosa psicomagica, è la verità. Guarda, io ho studiato pianoforte tutta la vita, la mia prima formazione è una formazione musicale, ho fatto il conservatorio, mia madre è una pianista, ma non suono più da tanti anni per ragioni molto personali che adesso non è il caso di raccontare qui, ma ho deciso di non suonare più a un certo punto della vita. Poi adesso mia madre è molto anziana, sta perdendo la memoria, diciamo che ha perso buona parte della sua memoria, e l'altro giorno però l'ho sentita suonare e allora ho pensato, ma come, non riconosce me e mia sorella e sa suonare Bach? No? E quando lei mi ha chiesto di suonare anche io le ho detto, guarda, mamma, io non, sono 30 anni che non suono, non me lo ricordo, non lo so più. Però lei ha un po' insistito e io mi sono messa al piano e le mie mani si ricordavano dove andare. Io no, io leggevo lo spartito e dicevo non lo so, non lo so più, non lo so più fare, ma le mie mani lo sapevano fare.
È incredibile la memoria del corpo.
Sì, e quindi capisci, così come le mani hanno una memoria, anche altri organi, le gambe a volte ti portano in posti quando sei distratto e non pensi, no? Quando non è il cervello a comandare, la mente a comandare il corpo sa cosa deve fare, no? A volte le gambe ti portano in luoghi dove tu ti trovi improvvisamente e dici, ma come mai sono venuto qui? Come mai le gambe, i piedi mi hanno portato fin qui? E magari ti accorgi che sei, non so, davanti alla casa dove abitavi da bambino. Una volta mi è successo questo. E questo succede anche per gli organi interni. Lo stomaco sa molto bene cosa ti fa bene, cosa ti fa male, ma tu ti ostini a non ascoltarlo. Dunque, il corpo è vero, no? Dunque, il corpo è chiaro che in qualche modo risponde a quello che ti accade nella vita, e questa è un'esperienza che tutte le persone che si ammalano di qualche malattia, malattie autoimmuni, malattie che, come dire, che nascono dal proprio stesso corpo, no? Malattie che nascono dal fatto che le cellule smettono di fare quello che dovrebbero. Moltissime, mi viene da dire tutte, la psicanalista dell'ospedale, psico-oncologa, per meglio dire, non una psicanalista, mi diceva che tutte le persone che vanno da lei le dicono: io so perché mi sono ammalata. Poi non abbiamo le prove, evidentemente, no? Perché il dolore non si può misurare sotto un vetrino, mettere sotto un vetrino di microscopio, non si può stabilire in quale quota parte un grave dolore provoca una malattia, non lo sappiamo. Però il nostro corpo lo sa. Allora, quello che voglio dire è che non basta un dolore per ammalarsi, per fortuna, perché molti dolori non ci ammalano, così come non basta l'amore per guarire, purtroppo, perché se fosse sufficiente l'amore, allora avremmo la cura di ogni cosa, però concorrono, cioè contribuiscono sia
Contribuiscono.
il dolore al male, che l'amore al bene contribuiscono molto, sono come un fluidificante, ecco.
E mi permetto di chiedertelo, Concita De Gregorio, perché ne hai parlato. Questa malattia è arrivata in un momento un po' di stanchezza.
Sì, ma ti dico, guarda, poi ognuno, adesso io ti posso anche declinare, quell'anno è stato un anno orribile per me, a volte, no, spesso le cose succedono tutte insieme,
Sì,
in
arrivano
qualsiasi,
sempre in
arriva,
compagnia.
esatto, no? Arriva un momento in cui dici, ma stava andando
Cos'altro può
abbastanza,
succedere?
relativamente bene, poi improvvisamente c'è quella grandinata che tu dici, e adesso che altro deve succedere? E quello l'anno prima che io mi ammalassi è stato veramente un anno, ho perso, è scomparsa una persona che io amavo moltissimo ed è scomparsa all'improvviso da un momento all'altro, quindi questo è stato uno di quei dolori ai quali non sai come far fronte, no? Non si guarisce mai da un'assenza. Poi contemporaneamente alcune cose della mia vita lavorativa sono finite perché finiscono i cicli, quindi per me il lavoro è qualcosa più che un lavoro, no? Per me il lavoro è stare con gli altri, dunque è una parte essenziale della vita. Per tutti lo è certamente, ma nel mio caso ho la fortuna che il lavoro corrisponde a quello che mi fa sentire viva. E poi tante, insomma, poi molte altre cose molto personali che sono successe tutte lo stesso anno. La principale delle quali ti dirò è il rimanere sola. Ecco, direi che poi è un sentimento di solitudine. Improvvisamente resti sola. E questa solitudine, repentina e per me, ingiustificata, ecco, non so come dirti, mi sembrava assurdo. Cioè, dicevo, ma com'è possibile? Ho passato tutta la vita a occuparmi degli altri, a stare con gli altri, e poi adesso improvvisamente, proprio quando ne avrei bisogno, non c'è più nessuno. Poi le persone sono tornate, eh? Alcune sono tornate, altre no, e altre sono arrivate di nuove. E quelle che sono arrivate di nuove io le ho volute celebrare, le ho proprio volute celebrare in questo libro, raccontare, nominare una per una, dire buongiorno Angelina, ciao Ada, ed ecco voi Fabio, ed ecco voi Vito, ecco.
È vero, infatti adesso noi conosciamo tutta la tua comunità della cura, perché è una comunità, no? Ci si stringe con amore e anche con gioia, con uno sguardo rinnovato alla vita, perché è questo che in fondo ci trasmette in modo molto forte, Concita De Gregorio.
Io lo spero, guarda appunto le lettere che ricevo tutti i giorni, le parole che mi dicono le persone dopo le conversazioni che abbiamo nelle piazze dei paesi, sono queste, cioè mi aiuta, questo libro mi aiuta, ma non aiuta i malati, perché certamente un libro non ti guarisce, aiuta i sani, ammesso che si possa fare questa distinzione, eh. Torniamo al punto di prima, chi sono i sani e chi sono i malati, ma insomma non lo so, ecco, se dovessi spendere i miei due soldi su una scommessa non sbaglierei di sicuro. Però un'altra cosa molto importante, ecco, ti volevo dire questo perché ci pensavo ieri, lo stavo osservando ieri questo video e mi ha davvero colpito tantissimo. La questione è quella di esibire le ferite, no? Noi siamo tutti fragili, ma noi nascondiamo le nostre fragilità perché siamo educati a farlo per non spaventare gli altri, perché è meglio essere performanti e integri. Però ieri ho visto questo video di Sofia Donadio, che è una delle ragazze sopravvissute alla tragedia di Crans-Montana. Sofia Donadio ha 16 anni 16 anni, è una adolescente, e si è mostrata con una canottiera e tutte le braccia e il corpo ustionato, cioè ha proprio mostrato le sue ferite e ha detto delle parole semplicissime, che io riassumo male, ma che sono: io sono questa qui, non, io adesso sono questa persona qui. Con un grande sorriso ha detto: bene, ora sono questa, con quello che sono devo trovare un'altra bellezza, fare qualcosa per i bambini, voglio spiegare ai bambini quali sono, cioè, quali sono i pericoli. E io trovo che esibire le ferite con così grande naturalezza, fisiche, morali, dire sto male, non mi sento bene, non mi sento bene emotivamente, chiedere aiuto è più difficile che darlo, perché aiutare qualcuno in qualche modo è gratificante, ti fa sentire che stai facendo la cosa giusta, che sei generoso. E quindi è, come dire, nutre, no, la tua sensazione di essere una persona come si deve. E chiedere aiuto, cioè farsi aiutare, è più difficile perché bisogna ammettere in qualche modo di averne bisogno. E allora è lì che noi dobbiamo. Una ragazza che esibisce una ferita è una ragazza che in qualche modo ci sta dicendo: si può dare e si può prendere aiuto dagli altri, perché tutti abbiamo un ustione da qualche parte. La mia si vede, le vostre non si vedono, però diamoci una mano e ce la faremo. Ce la faremo, non dico no, ce la faremo insieme a camminare finché si può.
Ce la si fa soprattutto insieme, vero? È quanto dicevi tu, ci vuole tanto amore
Esatto,
per
perché
continuare.
tu prima dicevi c'è una comunità intorno di persone grate e che ti vogliono bene. Un po' sono migliorata io, forse, con l'età, ma molto è peggiorato il mondo intorno, no?
Sì.
Cioè il fatto che sia più facile in questo momento trovarsi in relazione in maniera intima rispetto a qualche anno fa. Un po' dipende, appunto, sì, un po' sono migliorata io, un po' sono è peggiorato tutto, quindi adesso ce n'è più bisogno, ce n'è più bisogno. Viviamo in un tempo così cupo, così diffidente, così che ci invita a chiuderci, a proteggerci, ad avere paura, non avere fiducia negli altri perché gli altri faranno il tuo male. E invece questo è l'inizio della fine. Perché la solitudine ci riduce impotenti. Siamo in balia di chi si serve di noi, del mercato, dei click su internet per comprare le cose online, delle persone che ci governano senza che noi partecipiamo ai processi di governo. La solitudine ti isola e nell'isolamento non conti più niente, no? Non conti più niente nei processi, questo voglio dire.
C'è anche molta
Quindi
frustrazione in questo senso, l'impotenza di non poter avere peso, no? Sul cambiamento climatico,
senz'altro,
sulla politica, sulla povertà, sulle guerre, e questo crea smarrimento.
senz'altro, però tutti siamo una goccia, cioè tutti possiamo fare una cosa. L'altro giorno ero in un centro a Torino, si chiama Casa Oz, che è un centro meraviglioso che si occupa di dare alloggio alle famiglie dei bambini ricoverati, perché poi ci sono mondi, no? Cioè, tu si ricovera un bambino che si deve, non so, trapiantare un organo e la sua famiglia cosa fa? Nel senso, no? Chi sta con lui? Quindi, ecco, l'altro giorno sono andata a visitare questo centro bellissimo che vive di donazioni. E poi ho scritto una piccola cosa e mi ha scritto una piccola cosa sul giornale. Una delle ragazze del centro mi ha chiamata e mi ha detto: sono arrivate 5 donazioni da 10 euro. Dopo che tu avevi scritto quel pezzo, te lo volevo dire perché 5 donazioni da 10 euro sono cosa cambia, no? Cioè, 50 euro per uno. Ma sono gocce importantissime perché se io mi attivo e metto i miei 10 euro per una cosa in cui credo e lo faccio io, lo fa un altro, lo fa un altro, lo fa un altro, diventano 5 milioni.
E certo, il
Ognuno
mare è fatto di
muove.
gocce.
Il mare è fatto di gocce, sì, il mare è fatto di gocce, proprio così.
Prima hai citato la mamma a cui sei molto legata e che vive a Barcellona, musicista come lo sei stata tu, anzi da ragazzina la tua idea era di diventare una concertista, hai fatto il conservatorio, hai studiato bene la musica, il pianoforte e tu dici che la musica e il mare guariscono tutto. Cosa rappresentano per te queste due dimensioni universali, poi anche se la musica per te è qualcosa di più perché tu la suoni.
La musica è la musica salva la vita, la musica precede, ci precede e ci sopravvive. Tutto è musica. Tutto è musica. Le voci sono musica. Tu sai che ogni voce è diversa negli umani. Non so più quanti miliardi di umani siamo sulla Terra, non esistono due voci uguali, cioè non esistono due spettri vocali uguali. Pensa che mistero, no? È come quello dell'impronta digitale, ma mentre l'impronta digitale io la vedo perché sta sul mio polpastrello, è qua, è nel corpo, la guardo e dico, ah vedi, questa sono io, metto l'impronta nell'inchiostro e quella, è, quando non si sapeva leggere né scrivere, no? Si firmava così. Ma la voce dov'è? Qual è l'organo, la sede della voce, dov'è? È una parte del nostro corpo che ci definisce, custodisce la nostra identità, ma non abita da nessuna parte. Da dove nasce la voce? Quindi è una musica, il nostro dialogo è un duetto, tutto è musica, il respiro, il silenzio, tutto è musica. Dunque ascoltare, sai che la parola cura, nella sua antica radice indoeuropea significa ascolto. Curare è ascoltare. Ascoltare è capire il suono del mondo. Il suono del mondo è stare a tempo in questo suono, no? Stare al passo, accordarsi al suono del mondo, oppure essere dissonanti rispetto al suono del mondo, ma esserlo in maniera consapevole e per una causa. In ogni caso devi sentire quella musica. Quindi la musica è tutto. Il mare, cosa vuoi che ti dica del mare? Il mare, cioè, io non ho le parole per dire niente del mare. Il mare, adesso sono affacciata a una finestra e lo vedo, e non so, noi siamo fatti anche di acqua, di aria, di acqua. Il mare è il luogo da cui veniamo, credo, non so, anche questo non lo so, ma sento come che veniamo tutti dall'acqua.
È una dimensione bellissima, il mare e l'acqua, anche magica, no? Perché ci sentiamo in modo diverso quando siamo immersi nell'acqua. E tra l'altro tu...
perdi il peso, no? È tutto il suono sott'acqua è diverso. Io ho messo due pesci in copertina perché il mondo di sotto, il mondo subacqueo delle terapie, quando vai nei reparti sotterranei, entri in un mondo di sotto, che però è un mondo bellissimo, dove è come il fondale marino, no? Incontri degli esseri nuovi che non conoscevi, che ti guardano con gli occhi aperti e poi torni in quello di sopra, però esistono questi due mondi e si parlano.
È vero, e poi c'è anche una concezione diversa del tempo sott'acqua, no? Trascorre in modo a volte più veloce, più lento, ma è tutto diverso. Hai detto gli animali, i pesci che troviamo sui fondali marini, in realtà ogni tanto compaiono delle figure, forse anche simboliche, di animali nei tuoi racconti, nei tuoi scritti, quando ti guardi allo specchio parlando del rapporto col tuo nuovo corpo molto dimagrito, con i capelli corti, ti guardi e vedi un ragazzino di 11 anni, ma poi dici ci vedo anche un coniglio, conteniamo moltitudini, ci sono tante vite dentro di me e tutte fanno parte di me. E poi tu citi anche Jane Goodall, la grandissima, purtroppo scomparsa etologa, che ti ha regalato un abbraccio salvifico. Vuoi ricordarci, vuoi tornare su questo momento con Città de Gregorio?
Molto volentieri, perché quello è stato un incontro, un altro incontro. Ecco, lei è uno dei piccolissimi ritratti, perché ritrarre Jane Goodall è come il mare, no? Sono quelle persone che contengono mondi, però quando lei mi ha abbracciata a lungo, un abbraccio lunghissimo che non finiva mai e che era talmente lungo che mi costringeva ad arrendermi in qualche modo, no? Non è tanto facile. Sai, quando noi ci abbracciamo brevemente, ci salutiamo, ci abbracciamo, ma quanto dura un abbraccio? Qualche secondo. Un abbraccio che dura, non so, quasi un minuto, è un altro fatto. È un fatto, scatena una dimensione di intimità. E lei mi ha detto, io ho imparato dagli scimpanzé, che bisogna abbracciarsi senza stringere. Mi ha detto, bisogna, l'abbraccio deve contenere senza trattenere, cioè ti deve cingere, ma non ti deve costringere. Perché un animale selvatico, se tu lo stringi, reagisce, cioè ha paura che tu lo voglia catturare, no? E quindi magari reagisce aggressivamente, ma invece se lo cingi e lo proteggi, in qualche modo gli trasmetti il senso di protezione, allora si arrende e ti restituisce l'abbraccio. Contenere senza trattenere è una descrizione favolosa dell'amore, perché l'amore dovrebbe essere così, dovrebbe contenere l'altro, gli altri, ma non trattenerli né costringerli. E dovrebbe essere qualcosa che sostiene ma non vincola. E
La
quando è così,
misura della
ecco,
cura. Anche,
la misura dell'amore.
e che ricordo hai di Jane Goodall?
È una donna di luce proprio, fatta di luce, inconsistente, piccolissima, eppure titanica, fortissima. Bianca, trasparente, sembrava di vetro e invece era di acciaio, però forse era anche di vetro. Appunto, conteniamo moltitudini.
Ci sono tante figure anche femminili in queste pagine con Città de Gregorio. Magari vogliamo parlare di Angelina perché è proprio una
Beh.
celebrazione della vita e della gioia anche nelle situazioni più catastrofiche,
Guarda.
apparentemente.
Catastrofiche è la definizione giusta. Catastrofico. Angelina è stato un incontro, beh, appunto, questi incontri che ti cambiano, se non dico la vita, ma perlomeno la giornata, il momento, il crocevia in cui ti trovi, no? Io mi trovavo all'estero, era la vigilia di Ferragosto e c'era una temperatura simile a quella di questi giorni, c'era così, insomma, faceva un caldo importante e improvvisamente ho avuto un guasto corporeo, un polmone ha smesso di funzionare. E me ne sono accorta stranamente, perché io non mi accorgo di niente di quello che mi riguarda, però me ne sono accorta perché sì, avevo un grande affanno, ma questo affanno, il caldo non bastava a spiegare questo affanno, no? Era un affanno diverso. E dunque, vabbè, insomma, per farla breve, ho chiamato i miei medici e la dottoressa che in quel momento mi ha risposto, mi ha detto vai subito in ospedale immediatamente perché potrebbe essere un collasso polmonare, uno pneumotorace, insomma, potrebbe essere qualcosa, vai a farti vedere subito. Quindi io entro in questo ospedale, vado con la metro, prendo la metropolitana, vado in ospedale, entro in ospedale e il reparto di pneumologia era essendo Ferragosto, avevano deciso di fare dei lavori di ristrutturazione e spostato i pazienti nel reparto di cure palliative. Quindi io già, no, sai, sola all'estero a cure palliative il 14 agosto, entro in questa stanza in barella e di là dalla tenda, era una stanza per due. E di là dalla tenda sento una voce che mi dice: Ciao, io mi chiamo Angelina come la Jolie. E è cominciata una. Io ti giuro, guarda, te lo giuro, non lo dico per esagerare. Ho passato il più bel Ferragosto della mia vita, ma di gran lunga il più bello, cioè il secondo, quello in cui eravamo 50 a tavola con tutta la mia famiglia in Ferragosto leggendario, di molto inferiore a quello che ho passato con Angelina, perché è stato un incontro meraviglioso, capito? Mi faceva ridere, eravamo in condizioni veramente, no? Eravamo così attaccate a un filo tutte e due, però ci siamo tatuate le sopracciglia perché lei mi ha convinta, io volevo. Poi a un certo punto ho cominciato a corteggiare una persona, cioè, guarda, è stato veramente, e quindi il libro nasce da questo, cioè io ho detto io Angelina la devo in qualche modo ringraziare e vorrei dire che c'è un'Angelina dappertutto, basta mettersi in condizione di rispondere al saluto. Perché se lei mi avesse detto ciao, sono Angelina come la Jolie e io non avessi risposto, mi fossi messa a dormire perché magari ero stanca, perché avevo paura, perché avevo dolore, perché non mi andava, non sarebbe successo niente, no? Quindi a volte le persone ci sono e tu non le vedi. È
Occorre restare in ascolto.
questo, no? Bisogna restare disponibili, avere fiducia che sì, magari da quella persona ti arriverà così, un fastidio, una rottura di scatole, può darsi, ma può anche darsi che invece ti arrivino i più bei giorni della tua vita.
Mi piacerebbe, Concita De Gregorio, leggerti due o tre dei messaggi numerosi che ci stanno arrivando. Uno ci dice, Licia, bello poter avere testimonianze sincere e autentiche con personalità conosciute che si svelano così, con un cuore, perfettamente in sintonia sulla sua visione del tempo attuale. E poi ancora Rita ci manda una poesia scritta da suo marito Roberto, che dedica a te, Concita De Gregorio, per quanto ami il mare, e dice: tutti hanno scritto del mare, ma il mare non si scrive. Il mare è ciò che non abbiamo, ciò che ci sfugge, ciò che ci strugge. È il gabbiano alto, il vento vasto, la sera che diserta le voci. Non è possibile definire il mare se non ascoltando il respiro degli esseri, perché il mare non è mai uguale a se stesso, eppure non muta, non ha che una parola, ma racchiude tutte le parole, le paure e le pene. Il mare è l'assalto della felicità ai piedi umani, è l'oblio che cancella. È il ricordo indelebile, è il nostro silenzio, la nostra lentezza, la nostra improvvisa capacità di guardare. Mi piaceva condividerla perché è dedicata a te.
Bella, ma bellissima. Ecco, vedi, questa è la cura, ricevere una poesia così e condividerla con chi ci ascolta.
Che bello, c'è ancora qualcosa che hai voglia di raccontarci? C'è un passaggio del libro che ti piace leggerci? Ci sono
Ah,
davvero
guarda,
tante cose belle che ci sarebbe
sì,
da dire.
intanto vorrei dire che è un libro che fa molto ridere,
Sì.
perché la mia intenzione è stata quella di scrivere un libro che portasse il sorriso, che portasse a sì, che non è nessun dolore, non è dolente, non è preoccupato. È un libro pieno di allegria e di così, di ironia. Ecco,
D'ironia, c'è molta
questo
ironia,
ironia, ironia.
sì.
Poi volevo dire che io ho imparato a fare le liste, e c'è una lista in questo libro che è una mia lista del giorno, ma fare le liste di quello che ti fa stare bene è fondamentale perché diciamo, è come quando in aereo ti dicono prima di mettere la maschera dell'ossigeno al tuo vicino, mettila a te stesso, no? Perché prima metti in sicurezza te stesso e poi aiuta gli altri. Per tendere la mano a qualcuno, per offrire cura a qualcuno bisogna innanzitutto essere in sicurezza. Dunque, bisogna ogni giorno trovare qualcosa che ti fa quel giorno stare bene. Non è sempre facile, anzi, a volte è molto difficile. E dunque, io che ero molto contraria a questo metodo, mi sembrava un po' scolastico, ho invece imparato che fare delle liste di cose che mi fanno stare bene mi aiuta, cambiano ogni giorno. Quindi questo è un suggerimento. Nel libro ce n'è una che mi fa molto ridere, perché è piena di cose anche un po' buffe, e questo è un suggerimento che do. E poi l'ultima cosa che vorrei dire, ma forse la più importante, è di stare attenti alle parole, a come usiamo le parole, perché ognuna ha un peso, le parole ci definiscono, ma anche costruiscono i mondi in cui noi andiamo a vivere. E quando noi parliamo della malattia e delle persone malate come di persone che devono combattere, che devono resistere, usiamo questo linguaggio guerresco, no? Non so, un bambino ammalato è un piccolo guerriero, una persona adulta, una persona che resiste, che ce la fa, che sta in trincea, è tutto un linguaggio marziale di guerra. Però ecco, volevo dire due cose. Prima di tutto, non è una guerra quella contro il proprio corpo, perché io non posso essere nemica di me stessa e non mi posso autocombattere, non so come dire, no? E tra l'altro dirmi che sono io che combatto è una modo per dirmi che dipende da me, se guarisco o non guarisco, che se sono brava a combattere allora mi salvo e se non sono brava a combattere allora non mi salvo e se muoio è colpa mia, insomma, questo un po' sostanzialmente, non ho combattuto abbastanza e questo non è vero, genera un senso di colpa tremendo nelle persone che si sentono dire combatti e non sanno contro cosa, come dovrebbero combattere. E la cosa che è molto importante è che in verità basta pensarci bene, no? Quello che ci salva, lo dicevamo prima, sono le medicine. Quindi l'unica battaglia da fare, le medicine, le cure mediche. Quindi l'unica battaglia da fare è quella per finanziare la ricerca scientifica il più possibile, tantissimo, perché le cure verranno da lì. E finanziare il sistema sanitario che funziona se ha il carburante per funzionare e collassa quando non ce l'ha. Io penso sempre che la mia generazione si è vaccinata contro il vaiolo. Io ho il segno sul braccio del vaiolo, le generazioni successive no, perché abbiamo sconfitto il vaiolo, ma non l'abbiamo sconfitto, vedi? È questo il lessico che si usa.
La retorica
Abbiamo
bellica che comunque ce l'abbiamo
no. Ce
dentro.
l'abbiamo dentro, ma noi non è che un malato di vaiolo combatte se stesso. Non ho mai sentito nessuno ammalato di, non so, Ebola o polmonite quando non c'erano gli antibiotici dire combatti, non combatti, devi prendere un antibiotico no, e non combatti una malattia potenzialmente mortale. Ti devi vaccinare, devi avere un protocollo di cura. Quindi quello che combatte le malattie che oggi non si riescono a curare è il progresso scientifico, non siamo noi individualmente, non dipende da noi se guarire o no. Questo è molto importante, usare le parole con consapevolezza.
È molto importante e vorrei chiederti ancora in chiusura chi era il coniglio che hai visto allo specchio, che fa parte.
Io amo i conigli e un po' anche li temo, ti devo dire, perché sono talmente, i conigli sono fiabeschi, no? In tutte le fiabe c'è un coniglio. Però i conigli, se li guardi da vicino, hanno quello sguardo, così misterioso, un po' sfuggente, a volte anche, non lo so, è come se i conigli custodissero un segreto. E io mi ricordo che da bambina volevo imparare la lingua dei conigli per parlare con i conigli. Cioè, per chiedere ai conigli, per parlarci proprio, per chiedergli delle cose. E questo mi deve essere rimasto. Cioè, penso che noi abbiamo dentro anche la possibilità di parlare a un coniglio, se ci applichiamo, se ci dedichiamo, come Jane Goodall parlava con gli scimpanzé. Io, se mi fossi dedicata allo studio alla convivenza con i conigli, avrei imparato. Noi a un certo punto prendiamo un'identità delle molte che potremmo assumere, ne scegliamo una. Questo succede in un'età abbastanza precoce della vita e andiamo a vivere dentro quell'identità lì, accantonando tutte le altre, ma le altre restano. Se poi le convochi, tornano.
Che bello, e ancora conteniamo moltitudini. Ti leggo un ultimo messaggio. Libro pieno di vita in un momento per Concita che era molto più vicino a pensieri cupi. Bravissima, c'è tanta voglia di vita in lei, lo si percepisce dalle parole che utilizza nell'intervista e nel suo libro. Con questo forse ci salutiamo. Vorrei dire che questo incontro è stato cura, anche se non ci sono i corpi, ma c'è la voce è corpo e come dicevi contiene tutto di noi, le emozioni, il vissuto, il pregresso, l'esperienza. Speranze, sogni e il futuro, e quindi grazie per questo incontro di cura.
Grazie a voi per questa conversazione bellissima, grazie a te e alla comunità degli ascoltatori che, insomma, che ci ha consentito di passare un bellissimo tempo insieme. Grazie.
Grazie Concita De Gregorio, ricordo La cura è il titolo del tuo libro, pieno di ironia, con uno sguardo allegro e divertito, riconoscente, pieno di gioia. Lo pubblica Einaudi. Ci salutiamo con la voce amica della tua compagna di avventura teatrale Erika Mu, che con te ha condiviso il palcoscenico, quindi
Che
la
gioia.
grande tradizione cantautoriale italiana che lei solitamente unisce alle sonorità pop folk del Nord Europa. In questo caso l'ascoltiamo nella rilettura di un grandissimo classico, una rilettura molto elegante come Concita De Gregorio, quindi è perfetto. Grazie e buona estate, Concita.
Grazie, grazie Michela, grazie a voi. Un saluto a Erika Mu.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti, è un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, nemmeno un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario.
Pane, amore e fantasia.
Pane, amore, fantasia, relazioni, attenzione all'altro, all'umano e al non umano, alle relazioni, ai sentimenti, al nostro vivere profondo. Io sono sempre Michela Daghini. Abbiamo parlato di relazioni, la nostra prima ospite era Concita De Gregorio, la scrittrice e giornalista Concita De Gregorio. Abbiamo parlato di relazioni nelle varie declinazioni, ma relazioni soprattutto che ci fanno stare bene, che ci fanno del bene, che ci guariscono e a volte ci salvano la vita. Ci stanno arrivando tanti messaggi e mi dispiace non poterli leggere tutti, ma li apprezziamo moltissimo, sono anche molto sentiti, molto importanti. Leggo questo: mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire, è una citazione di Alda Merini. E ci dice chi ci scrive: trovo che nella malattia questa sia una frase molto appropriata. E poi sono arrivati tanti complimenti per Concita De Gregorio che ci fanno naturalmente molto piacere, e anche tante testimonianze di condivisione di questa esperienza, insomma, di rapporto con il corpo nei momenti più difficili, ma affrontati con energia positiva e gioia. Lui ha un altro talento britannico: relazioni, fragilità, dubbi, crescita personale, consapevolezza, la vita imperfetta, a volte difficile e pesante, ma anche piena di piccole cose che la rendono bella e autentica. Questo ci dice il grandissimo Robbie Williams. This is life.
A wise man once said, use your delusions. I'd like to point out that man was me. My life is based on a true story, one of dreams, chaos and audacity. So go ahead and stage an intervention. Try. Maybe I'm
never leave the stage. So go ahead, let's have an intervention. Try to put me in a place I don't belong. You tell me I'm addicted to the lie. Maybe I'm not wrong, but all my life I've been chasing visions to the edge of my.
Vabbè, lui è il più bravo di tutto il mondo, Robbie Williams. Quindi lasciamo il Regno Unito, torniamo a parlare di relazione, di attenzione all'altro, all'umano, al non umano, ma c'è una cura che deve essere rivolta anche verso noi stessi. Naturalmente dobbiamo stare bene per poter curare gli altri. Lo sguardo al nostro mondo interiore, a ciò che ci fa bene, a ciò che non ci fa stare bene o ci tormenta. Uno sguardo su cui si è concentrata Olga Fröbe-Kaptein, pioniera fondatrice degli incontri di Eranos al Monte Verità, che hanno portato ad Ascona, come sappiamo, nel secolo scorso, nella grande storia del Monte Verità, grandi studiosi intellettuali da tutta Europa, con grande attenzione all'umano, alla relazione con la psiche, con la natura. Lei conosceva bene Jung, lo psichiatra e psicoanalista svizzero Carl Gustav Jung, e ha costruito una sorta di archivio per decifrare i sogni. Ha raccolto moltissime immagini, sono quasi 6.000, mitologiche, rituali, simboliche, proprio per interpretare, per studiare l'inconscio collettivo. E ne ha parlato anche il Financial Times recentemente, scrivendo proprio di questo, e ha riportato recentemente l'attenzione su questa figura di donna di cultura, di artista, Olga Fröbe-Kaptein, e sull'attualità di un pensiero che già appunto dagli anni 30 del Novecento metteva in relazione linguaggi diversi, parola, immagine, simbolo. E pensando al linguaggio e anche al messaggio della nostra ascoltatrice poco fa, la cura è anche nelle parole giuste, nelle parole opportune, nei silenzi. Il linguaggio genera mondi, si dice, quando siamo davvero consapevoli del peso che ogni parola ha nel prendersi cura, nel costruire o nell'incrinare o sabotare anche una relazione con l'altro, perché naturalmente una parola può anche ferire. Linguaggio e pensiero della cura, lo chiedo al filosofo Fabio Merlini, che firma anche la prefazione al nuovo libro dedicato all'opera di Olga Fröbe, di cui si sta leggendo molto sulla stampa straniera, ma anche qui. Buongiorno Fabio Merlini.
Buongiorno. Io credo che sia importantissimo rilevare quanto dice lei, nel senso che il linguaggio è un potentissimo generatore di forme di mondanità, quindi di forme di vita e quindi di mondi. E oggi siamo confrontati a linguaggi molto aggressivi, probabilmente anche dovuti a una fragilizzazione, a una frustrazione che sta attraversando un po' tutti, che genera di fatto un mondo aggressivo, un mondo frustrato, un mondo che non riesce più a concepire relazioni di cura, appunto. E questo è un tema fondamentale, perché il tema della cura emerge quando si constata e si accetta il fatto che noi siamo esseri di fragilità. Cioè, noi non siamo autosufficienti, noi per poter funzionare, per poter vivere, abbiamo bisogno di costruire legami di comunità. Certamente c'è tutto un pensiero che si è affermato negli ultimi 30 anni che ci ha voluto far credere al contrario, cioè che è solo in quanto individualità sfrenate, mobilitate, che possiamo creare valore economico. Quindi oggi il pensiero della cura è un pensiero fondamentale, perché la democrazia deve nutrirsi, se vuole continuare a vivere, di comunità, e questo comporta appunto relazioni di cura.
Comunità e relazioni di cura anche al centro dell'attenzione dei convegni di Eranos già nel secolo scorso, ma esiste anche un'altra dimensione, che è un altro modo per entrare in relazione a una dimensione più silenziosa, fatta di immagini, di simboli, di tutto quello che anche senza parole continua a parlare, a mettere in relazione. Olga Froebe ne ha raccolte un numero straordinario di queste immagini, sono oltre 6.000.
Ecco, la signora Froebe Kapteyn, che come ha detto bene è stata l'origine dei convegni di Eranos, aveva una grande consapevolezza di tutto questo, tanto che ha voluto fare del linguaggio, dell'incontro, dello scambio, addirittura un luogo che potesse, siamo nel 1933, che potesse contrapporsi, e lo dice in una lettera, alle forze del male che di lì a poco avrebbero divorato l'Europa. E quindi la convinzione magari un po' idealista, ma che è proprio nel momento in cui tu costruisci legami, c'è stato un grande legame di comunità, le persone erano invitate per una decina di giorni a parlare, a confrontarsi, e lì si creava una comunità, e in tutte le testimonianze che raccontano di questa esperienza, tutte le testimonianze lo dicono, cioè si è vissuto un'esperienza anche un po' per il luogo, per la bellezza del luogo, un'esperienza unica. In più, visto che lei evocava la questione dell'immagine, oltre che della parola, proprio questi incontri sono stati luoghi che hanno messo al centro dell'attenzione l'immagine, perché l'immagine in questo caso erano immagini che avevano a che fare con le figure archetipe dell'esistenza, immagini che potevano arrivare da ogni parte del mondo, ma che mettevano, diciamo così, in scena quelli che sono i valori dell'umano, quelli che sono i valori dell'umano. E quindi lo scambio tra analisi dell'immagine e parola, confronto della parola, la signora Froebe Kapteyn, senza ancora utilizzare questo linguaggio, immaginava un incontro interdisciplinare del pensiero, proprio perché è solo se linguaggi diversi si confrontano sullo stesso tema che possono emergere tutte le sfumature di quel tema. Ecco, questo per quanto riguarda le immagini. Poi queste immagini archetipe, che tra l'altro Jung aveva chiesto di andare a recuperare in tutte le biblioteche, in tutte, lei girava tra Stati Uniti, si immagina una donna negli anni 40 che prendeva l'aereo, che da sola andava a fotografare queste immagini per costruire a Eranos un archivio delle immagini archetipe, anche per mostrare che tutte le culture, al di là delle differenze, che tema di attualità, presentano delle similitudini, delle uguaglianze, cioè una dimensione umana che attraversa le differenze. Questo emerge da queste immagini archetipe, questo è un tema straordinario. E poi anche l'idea non soltanto di mettere in comunicazione le culture, ma anche di creare un ponte tra Oriente e Occidente. Questi erano due grandi assi che attraversavano i convegni di Eros.
Un ponte tra Oriente e Occidente, ecco, la cura dell'altro, ma anche la cura di noi stessi, dicevamo, del nostro benessere, è stata coltivata in Oriente come in Occidente, naturalmente. Coltivare e nutrire la nostra interiorità, il corpo e la psiche, la cura di sé per poter offrire la cura all'altro. E Olga Froebe dedicava molta attenzione anche a questo aspetto, non per nulla era vicina a Jung, allo psicoanalista e psichiatra Jung, e ad Ascona, dove si era trasferita, praticava moltissimo lo yoga e la meditazione, proprio nella direzione di una ricerca di un equilibrio, di una cura profonda del corpo e della mente, dello spirito. Fabio Merlini.
Sì, perché questo ce lo insegnano già gli antichi, e qui dimostra che ogni Occidente ha il suo Oriente, nel senso che le pratiche dell'introspezione, della meditazione, magari con altri termini, sono state tematizzate in Oriente quanto in Occidente. E gli antichi già avevano capito, Platone, Socrate, avevano capito che la virtù si costruisce in un continuo lavoro di confronto con la propria interiorità, con la propria anima. E come ha detto giustamente lei, io posso costruire relazioni in comunità se prima ho costruito una relazione con la mia interiorità. Poi come si costruisca questa relazione, ci sono molte strade, ci sono molte vie, ma è chiaro che la cura di sé è indispensabile. Forse questo che rispetto al modo in cui negli anni 70 si è pensata la comunità, in modo molto orientata socialmente, forse è questo che oggi emerge, che ci vuole comunque un equilibrio tra spinta verso l'esterno per non cadere nel narcisismo e coltivazione dell'interno, dell'interiorità. Poi è chiaro che cosa si interiorizza dipende naturalmente dalle spinte sociali, dipende dalla nostra capacità anche di resistere a certe spinte sociali, quindi tutto il grande discorso dell'educazione. Però è indubbio che io posso occuparmi degli altri se mi sono occupato non egoisticamente di me stesso, ma in modo altruistico nei confronti di me stesso, cioè ascoltandomi profondamente.
Lei pratica qualche forma di meditazione, Fabio Merlini, camminata filosofica, qualche ritualità, qualche pratica di benessere?
Ma guardi, forse meditazione è un termine un po' impegnativo, mentirei se dicessi che pratico la meditazione, però una cosa la faccio, cioè sono molto attento al respiro, questo sì. Cioè, io so bene, per averlo sperimentato, che la consapevolezza del respiro, io sono un grande insonne, questo spiega anche la mia passione per Proust, e beh, io ho imparato e mi sveglio prestissimo la mattina, non posso permettermi alle 2 di essere già sveglio, e quindi ho capito che tutto questo si riesce a regolare con la, e non voglio prendere medicamenti, si riesce a regolare con la respirazione, cioè, ma ci sono poi delle ragioni scientifiche che lo spiegano, cioè se io mi concentro sul mio respiro, faccio un esercizio che è quello 10 respiri e ogni volta che mi distrago non arrivo al 10 riprendo da 0. Può succedere un paio di volte e poi funziona. Ecco, dopo so che c'è chi si spinge molto oltre, chi pratica lo yoga, chi, ecco, io lì non arrivo, ma devo dire che questa consapevolezza, che poi significa l'attenzione per il presente, insomma, per l'attimo, no? Non lasciare, questo che insegna anche chi pratica davvero la meditazione, cominciare a osservare i propri pensieri e capire che sono indipendenti da noi. E qui c'è già un'alterità che emerge. Adesso io ritorno sul punto di vista teorico. Per questo è interessante, vuol dire che noi siamo abitati da un'alterità che dobbiamo imparare di cui dobbiamo imparare a prenderci cura. Se io mi accorgo che non sono il maestro e non riesco a governare i miei pensieri perché camminano per conto loro, prendono direzione che io non riesco, e questo appunto nell'insonnia è molto chiaro, no? Cioè non riesci a mettere termine a una serie di pensieri che vanno in una direzione che sono indipendenti dalla tua volontà, allora significa che sei abitato da un'alterità, no? Da qualche parte. Ed è questa l'alterità che ci fa paura quando la vediamo proiettata all'esterno, per cui poi diventa lo straniero, poi diventa il migrante, no? E questa alterità ci attraversa, ci abita, ce ne rendiamo conto quando non riusciamo a governare i nostri pensieri, quando i desideri prendono sopravvento. Tutto questo è rivelativo di una alterità che, se non impariamo a frequentare, a conoscere, a prenderci cura, si proietta verso l'esterno e diventa un demone. Ecco, capisci perché è importante prendersi cura di sé? Perché significa prendersi cura di queste zone della propria interiorità che hanno a che vedere con le nostre paure più profonde.
Gestire i demoni, conoscerci meglio. E che emozione è leggere che il Financial Times sottolinea la vivacità degli incontri di Eranos ancora oggi. Una bella soddisfazione, Fabio Merlini.
Ma guardi, noi siamo stati un po'... naturalmente sorpresi da tutto questo interesse, naturalmente molto onorati, e forse oggi ci rendiamo conto che non siamo una struttura ancora professionalizzata, perché come spesso accade nelle fondazioni non ci si arrangia con le risorse a disposizione, e forse nel futuro dovremmo fare anche una riflessione a questo riguardo. Ma perché probabilmente anche qui il disorientamento oggi, la difficoltà proprio di orientarsi appunto in un mondo in così rapido cambiamento, dove c'è un'accelerazione che sempre meno rende disponibili spazi per il pensiero e per l'introspezione, nonostante tutte le pratiche che oggi cercano di andare in quella direzione. Ecco, c'è una grande fame, no? C'è una grande fame. Noi lo riscontriamo perché, nonostante magari Locarno non sia facilmente raggiungibile da altri luoghi del Canton Ticino alla sera, ma sono sempre frequentatissime queste conferenze. E questo significa che probabilmente oggi c'è qualche cosa che non funziona più nel modo in cui abbiamo rappresentato noi stessi, nel modo in cui abbiamo rappresentato il mondo, e siamo in cerca di nuovi significati, siamo in cerca di qualche cosa che possa di nuovo parlarci. Tra l'altro è interessante che me ne sto occupando per il mio nuovo libro, che si intitolerà Noia e dintorni. L'accidia, che era il termine che nel Medioevo significa tedium vitae, quindi la noia, ha un'origine greca che significa mancanza di cura. Vede che ritorniamo, è la malattia della mancanza di cura, no? E allora vede quanto debba essere messa al centro oggi questo termine, questa nozione di cura, che è vero che è molto di moda oggi, ma che è importante riscoprire nel suo senso quasi originario.
E per chiudere, magari due parole su questa nuova pubblicazione per chi fosse interessato ad approfondire l'opera di Olga Fröbe Kapteyn.
Sì, quindi è un'opera che ricostruisce il senso di questa operazione iconografica. Naturalmente Riccardo Bernardini conosce bene Jung, conosce bene la cultura a cui faceva riferimento la signora Fröbe e cerca di darci degli strumenti di lettura rispetto a queste opere. In più, il volume è completato da un apparato iconografico che ne occupa quasi la metà del volume, dove si trovano delle immagini straordinarie, ma anche delle fotografie sulla signora Fröbe, sul contesto di Eranos e poi di alcune opere che non lasceranno indifferente il lettore.
Grazie Fabio Merlini per queste belle riflessioni. Infine, filosofo e presidente, lo ricordo, della Fondazione Eranos, che ogni anno offre una serie di incontri e di giornate di studio ad Ascona. Ricordo l'ultimo libro di Fabio Merlini, Venire a capo di sé, nel 2025 lo pubblica Ragno, mentre il libro appena pubblicato sull'opera di Olga Fröbe Kapteyn è in lingua inglese, pubblicato da una casa editrice americana, The Art of the Self, e lo cura Riccardo Bernardini. Fabio Merlini, grazie e a presto.
Grazie mille a tutte e a tutte.
E qui ci fermiamo anche noi, grazie di cuore per essere stati in nostra compagnia in questa prima puntata di Pane, Amore e Fantasia. Michela Daghini vi saluta e vi ringrazia, vi aspetto settimana prossima, vi lascio con un altro talento inglese, un amore scelto con convinzione, quasi rivendicato, lui dice: una boccata d'aria fresca, una rosa sulla vite, la mia stella del mattino, cos'altro potrei volere, lui è tutto ciò di cui ho bisogno ed è il mio ragazzo, la bellissima voce di Sam Smith. A presto.
He's all that I need. My morning star. Whenever he leaves, I know he won't be far. What more could I want? And I always wanted more, 'cause I didn't understand.